Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è il nostro ammiraglio di Ostia, Costantino. Ciao Costa, ben trovato.
Bentornati a tutti, ciao Riccardo, grazie per l'appellativo, ovviamente come sempre immeritato, e volevo iniziare questa nuova puntata, questa nuova serie con una citazione coltissima, ovvero vediamo se ci ricordiamo ancora come si fa, visto che è un po', no?
Ma no, dai, alla fine insomma ci siamo presi un po' di pausetta, ma adesso torniamo a bomba con la nuova serie, dai.
Ma sì, era per scherzare, comunque anche per dire che avevamo detto una settimana, le cose sono andate un po' diversamente, ma ecco, ci siamo di nuovo qui.
Esatto, ci sono importanti cose in movimento che richiedono attenzioni ingombranti, però vabbè, questo è per un'altra volta. Oggi torniamo con la nuova serie, di cui magari adesso tu, Costa, ci dici qualcosa, però il titolo, il tuo appellativo, diciamo, iniziale non è un caso, no? Giusto?
No, perché finalmente, insomma, mi viene da dire, grazie anche alle domande che ci sono state fatte in passato, andiamo per mare, esatto. Faremo una bella serie dedicata a un mare in particolare, in realtà, perché di Mediterraneo si parla, visto che comunque rimaniamo al Medioevo. E sì, comunque sì, è una serie ambientata in mare e soprattutto sulle navi, ecco.
Sì, stiamo sempre parlando per mare, un mare molto diverso, perché insomma, come dire, è passato tanto tempo e ha anche degli aspetti forse anche meno noti, perché è un periodo che poco spesso associamo al mare, e l'associazione Medioevo e mare in realtà ci è venuta leggendo un libro, insomma, che sarà un po' alla base di questa puntata e anche della prossima. Cerchiamo di farvi un po', se volete, anche una piccola recensione, o comunque di toccare alcuni dei temi che sono toccati in questo libro, che vi diremo poi meglio, insomma, nelle fonti, come andarla a recuperare, come facciamo sempre, ovviamente, che ha un po' risvegliato il nostro interesse. All'inizio doveva essere solamente una serie su le repubbliche, adesso poi Costantino ci andrai a fare una piccola disamina del programma. Poi abbiamo deciso di introdurre qualcosa in più, proprio perché ci siamo resi conto che l'argomento era interessante e c'erano delle sfaccettature che potevano, insomma, includere dei dettagli particolari. Quindi Costa, qual è il menù?
Sì, allora, il menù è abbastanza vario, coprirà qualche mese, nel senso che arriveremo praticamente in piena estate, no? Dove poi ci fermeremo un attimo per raccontare un'altra vicenda strettamente legata a una situazione che poi vi racconteremo nel dettaglio, che accadrà quest'estate.
Mamma mia, però, sono carico, Costantino, sono,
sì,
molto
anch'io,
carico.
carichissimo. però il discorso qual è? È che, come dicevi tu, a un certo punto ci siamo resi conto, facendo la scaletta, che non era possibile parlare, no, soltanto delle repubbliche marinare senza prima porci la domanda di come si navigava nel Medioevo, no? Quali erano anche le imbarcazioni, le tecnologie, no? Perché proprio in questo periodo ci sono delle importanti, insomma, innovazioni tecnologiche che hanno permesso una navigazione nel mare magari non troppo più sicura, ma sicuramente più precisa, comunque più organizzata, ecco. Certo. La scienza marittima in questo periodo ha uno slancio in avanti, di cui è ovviamente giusto parlare. Quindi le prime due puntate verteranno più o meno su questo, sul Mediterraneo in sé, quindi i suoi porti, la sua gente, tutto quel, come funzionava anche la legislazione marittima, no? Che poteva cambiare da città in città, però poi alla fine c'era una specie di diritto internazionale, e anche come si faceva la guerra per mare in questo periodo storico. Mentre la puntata di oggi è proprio invece dedicata a come si navigava nel Medioevo. Quindi possiamo parlare delle rotte che venivano fatte, gli strumenti che vengono utilizzati, che pericoli ci sono, che tipologie di navi, come si faceva un equipaggio nel Medioevo. Poi invece nelle puntate successive, dalla terza in poi, andremo proprio nello specifico invece a parlare delle quattro repubbliche marinare che la storia ci ha consegnato e che non si studiano proprio, soprattutto nella parte medievale, non si studiano così approfonditamente e che quindi noi vogliamo insomma affrontare anche per dare un quadro un po' più dettagliato di quello che poteva succedere. E quindi parleremo di Amalfi, del più grande lascito che ha sicuramente lasciato, che è la bussola, no? Alla bussola come strumento innovativo. Insomma, daremo un posto più importante in una puntata apposita, diciamo, insieme alla storia di Amalfi. Poi parleremo di Pisa, la sua ascesa, come è diventata importante, poi dei primi litigi, no? Litigi, fa ridere, sembrano due bambini dell'asilo, ma comunque dei primi contrasti con un'altra potenza nascente sul Tirreno, che è ovviamente Genova. Come poi Genova effettivamente, no, abbia sovrastato Pisa e sia riuscita a imporsi su di lei. E dopodiché ovviamente arriva Venezia, parleremo della sua ascesa, di come sia arrivata ad essere una potenza nell'Adriatico, di come poi si sia intrecciata, la sua storia si sia intrecciata con quella dell'impero romano d'Oriente, con l'impero bizantino, con cui sarà sia alleata ma molto spesso anche nemica. E infatti dedicheremo anche, no, una parte di una delle puntate all'assedio di Costantinopoli, alla Quarta Crociata, perché i veneziani c'entrano un pochettino con questa cosa.
Sì.
Finendo poi la nostra serie con due puntate dedicate alla grande guerra tra Venezia e Genova, divisa quindi in round 1 e round 2, con poi alla fine quello che è l'atto conclusivo, una pace che non ha proprio fatto contenti tutti, ma che arriva dopo praticamente 100 anni di guerre, e quindi qualcosa di molto importante. Per questo abbiamo deciso di interrompere qui, quindi fare praticamente 4 secoli, da circa l'anno 1000 alla fine del 300, e raccontare quanto più possibile di quello che è successo in questo periodo, cercando poi di lasciare sia noi che lo stiamo affrontando proprio in questo momento, che voi più arricchiti, no? Di questo pezzo di storia, che comunque è un pezzo, esatto, di storia italiana a tutti gli effetti.
Certo. E per citare un altro grande divulgatore, come solo noi sappiamo fare male. No, quello no, povero Barba Scura.
Lui lo fa male bene, noi
non lo tiriamo dentro. Ok, quindi cominciamo, direi, no? Iniziamo un po' a capire dove ci troviamo. Bisogna sempre avere un po' lo spiegone iniziale, no, Costa? Perché altrimenti ci perdiamo un attimo. Allora, iniziamo per dire dove siamo. Siamo grosso modo dopo l'anno 1000, cioè intorno un po' a quegli anni, ed è un momento particolare che in realtà quando si pensa all'anno 1000 non si considera, perché noi il primo pensiero che abbiamo con... quello mi viene da dire un po' il dark washing, lo chiamo io, no? Cioè l'idea che nel Medioevo è tutta una roba terribile, tutto tremendo, tutto orrendo. In realtà non si pensa che ci sono stati, visto che il Medioevo è comunque un periodo molto lungo, ci sono stati dei momenti significativamente di espansione e molto floridi. Uno di questi momenti è proprio di rinascita dell'Europa successivo appunto appena all'anno 1000. È un periodo di rinascita prima dal punto di vista demografico, soprattutto all'inizio. Perché? Perché c'è stata una fase di decrescita della popolazione, insomma, abbastanza sprombattuto dopo quella dell'Impero Romano d'Occidente. Insomma, sappiamo tutto, non vado più indietro di così. Però all'improvviso la situazione si inverte. Mettiamo un po' giù alcuni numeri. Io per i numeri mi sono rifatto al Cortonesi, che è insomma, manuale di storia medievale, ma insomma ce ne sono di svariati che possono riportare cifre simili. Riporta un aumento di circa 30 milioni, cioè si passa da 42 milioni di abitanti, intorno al 1000 più o meno, a 73 milioni, alcuni storici addirittura dicono 100 milioni di abitanti, intorno al 300. Quindi capiamo che tutto questo periodo, che più o meno si sovrappone, come dicevi tu, Costantino, con quello che andremo a trattare, è un periodo di espansione, un periodo in cui comunque si cresce in un certo senso. Adesso non ci interessa molto il numero assoluto, perché se noi oggi pensiamo a 100 milioni di abitanti possiamo pensare, no, a una cosa molto piccola, però in realtà è chiaro che siamo in un altro periodo.
Possiamo riderne, diciamo, in un certo senso.
Esatto. Però è importante vedere come si cambia ordine di grandezza in questa crescita relativa. Una crescita che interessa tanto le città, perché insomma è un fenomeno cittadino, quanto in realtà le campagne. per citare due protagoniste di questa serie, Costantino, Venezia e Genova, loro, le città, non arrivavano rispettivamente a 100.000 e 50.000 abitanti fra il XIII e il XIV secolo, quindi i numeri in assoluto sono sempre abbastanza bassi. Però è chiaro che c'è un momento in cui c'è un'aggregazione attorno alle città e qui si ricomincia in qualche modo a crescere, e quindi quando si ricomincia a crescere da un punto di vista demografico, spesso e volentieri la crescita demografica è anche associata a un punto di rinascita in cui si sviluppano e succedono altre cose molto interessanti. Le ragioni di questa crescita non sono semplici da appurare, in realtà, nemmeno per gli storici, ma un po' la riduzione della mortalità derivante dalle malattie che per un certo periodo di tempo diedero abbastanza tregua a questa diciamo, zona geografica, un po' il miglioramento delle tecniche di coltivazione che comunque garantivano una migliore e più facile alimentazione, hanno portato piano piano a questi numeri. Quindi inizia a ripartire lentamente un po' tutto. Ci sono più persone al lavoro, crescono i commerci, ovviamente. Per fare un esempio, l'industria tessile, che è un'industria che in questo periodo fiorisce abbastanza. Ovviamente quando dico industria non vi dovete immaginare i capannoni moderni, no?
Chiaramente. Certo, le ciminiere.
Esatto. Però insomma, perché ho preso questo esempio? Perché per esempio c'è un grande impiego di manodopera femminile, ad esempio. C'è un grande miglioramento delle tecnologie, quindi un po' l'aumento della popolazione e un tipo di lavoro che può includere più fasce di popolazione, essendo appunto la manodopera femminile, un miglioramento nelle tecnologie importanti, quindi inizia, un po' come tutto il resto dell'artigianato, ad espandersi e a svilupparsi in modo importante. Perché vi menziono questo quando parliamo di Repubblica Marinare? Perché ovviamente la ripresa dei commerci favorisce l'istituzione di rotte a lungo raggio, necessariamente, un po' sia per brevità, ma anche e soprattutto per sicurezza, che devono svolgersi via mare. Perché? Perché insomma, le abbiamo visti, abbiamo parlato altre volte di quanto fosse pericoloso spostarsi via terra. Non che ovviamente non mancassero i pericoli via mare, ci arriveremo, eh. Però indubbiamente era più veloce, se si riusciva a navigare in sicurezza, il risultato degli scambi e soprattutto la distanza percorsa era senza dubbio più ampia e il risultato era più proficuo. Parleremo poi nello specifico delle tratte commerciali delle varie città che sono state promotrici di queste rotte, anche in episodi specifici, perché ci sono alcune rotte che sono state veramente importanti. Ma per dare l'idea della portata di questo fenomeno, gli storici, insomma, a volte lo chiamano rivoluzione commerciale questo periodo, quindi per capirci, insomma, siamo in presenza di qualcosa di straordinario. Immaginate adesso che siamo in un mondo in cui il centro ovviamente non può che essere il Mediterraneo, Costantino, l'hai detto tu, stiamo parlando di un mare sostanzialmente. Le ricchezze spesso sono ad est, non solo in realtà, perché l'esempio che vi ho fatto del tessile prima ha la produzione soprattutto nel nord Europa, nelle Fiandre per esempio, quindi ci sono rotte che vanno anche in quella direzione. Però tutte queste rotte comunque in qualche modo confluiscono nel Mediterraneo, questo perché appunto c'è l'Italia al centro, ci sono tante nazioni importanti che comunque si affacciano su questo mare, c'è quello che sarà, adesso io per semplificare chiamo la Francia, ma insomma diciamo tutti i vari regni francesi, dove ci sono i mercanti provenzali per esempio, ci saranno delle importantissime fiere, delle fiere dello Champagne, che saranno delle rotte, che avranno delle, poi delle rotte importanti anche verso gli altri paesi, e tutti questi mercanti, quindi provenzali, catalani, italiani, riescono a incontrarsi e a commerciare fra est e ovest, e ovviamente chi c'è al centro tra est e ovest del Mediterraneo? Ovviamente c'è l'Italia, e quindi questo è anche uno dei motivi per cui il tutto diventa così importante. Gli italiani cosa commerciavano prevalentemente? Le spezie. Adesso, quando parliamo di spezie nel Medioevo, a me viene sempre in mente la spezia di Dune, Costa, no? Quindi no, tipo la spezia,
non è così,
no?
Non no, è ovviamente, così, caro Riccardo.
Ovviamente no, parliamo di cose più comuni, però per noi, per oggi in realtà, ma erano cose ovviamente rare. Il pepe che oggi compriamo al supermercato, no? Con una facilità indescrivibile, non era così semplice da procurarsi, non solo il pepe, anche la cannella, che di garofano. E da dove si prendevano queste cose? Si prendevano per lo più dai porti orientali, come quelli egiziani o della Siria, e quindi si rivendevano poi a caro prezzo nei porti occidentali, dove appunto crescendo la popolazione e quindi crescendo la ricchezza e quindi crescendo il benessere, la domanda di queste cose aumentava sempre di più e quindi era remunerativo far partire dei viaggi per trasportare questo tipo di cose. Trasporto che peraltro era anche abbastanza conveniente, perché insomma il pepe, la cannella, tutte queste cose, come potete immaginare, non occupano uno spazio gigantesco, ma in realtà erano molto profittevoli da vendere e quindi era un commercio particolarmente florido. Ovviamente a loro volta questi prodotti in Egitto o in Siria, come ci arrivavano? Ci arrivavano dall'India o dalla Cina, quindi in realtà era, diciamo, la parte finale, se possiamo dire, no? Di una grande catena globale di scambi, che non è una cosa contemporanea, già oggi ci sono questo tipo di catene, ma a loro modo questi scambi sono sempre esistiti, chiaramente limitati sia dalla conoscenza geografica, perché insomma a un certo punto non, i due estremi di queste catene magari neanche si conoscevano, che soprattutto
nel 90% dei casi no.
Esatto, e soprattutto la velocità del movimento anche, no? Ovviamente via nave si va più lenti di quanto non si possa andare oggi. Ma su questo tipo di inefficienze, cioè il fatto che produttore e consumatore di fatto non si potevano conoscere, non parlavano tra di loro, si basava il profitto e la professione di questi mercanti medievali, che quindi si potevano spostare via mare e quindi potevano padroneggiare questo mezzo di comunicazione importante. Era un mezzo che però, come vedremo successivamente, era difficile da padroneggiare, non era una cosa insomma così banale. Però al di là di queste grandi rotte, che forse sono quelle che solleticano più il nostro immaginario quando parliamo di queste cose, il mare era importante non solo per queste rotte a lunga distanza, ma anche per altri due motivi. Il primo è che è vero che c'è una rivoluzione nella popolazione, è vero che si mangia di più, è vero che c'è una disponibilità alimentare più grande, ma stiamo sempre parlando del Medioevo. Quindi in sostanza mangiare è sempre un problema, no? Costa in ogni modo. E il mare da questo punto di vista dà sostentamento. La produzione alimentare è quella che è, avere accesso al mare garantisce un mezzo di sostentamento aggiuntivo. Si può pescare ovviamente, si può avere accesso a tante risorse che si possono scambiare e quindi appunto è un mezzo ulteriore di estrazione della ricchezza. Secondo motivo, il controllo geografico. Perché? Perché non dobbiamo pensare che solcare il mare voglia dire solamente controllare rotte, diciamo, a lunga distanza, ma in realtà saper navigare dà anche accesso a una forma di controllo regionale che è molto importante. Pensate per esempio a quello che è stata la zona adriatica e al potere che Venezia ha proiettato sulla vicina costa croata, per esempio. Ci torneremo, perché figurati, questa sarà una parte importante. Però è chiaro che saper padroneggiare, saper navigare, sapersi muovere, saper proiettare il proprio potere sul mare significa anche controllare, diventare quella che oggi chiameremo una potenza regionale, no? Adesso, per tornare un po' più nel concreto sulle rotte che si solcavano, che tipo di rotte si facevano innanzitutto e come si navigava? Questa navigazione medievale avveniva tipicamente per scali progressivi, cioè non si prendeva il mare e, diciamo, si rimaneva in mare per 3 mesi, no? In realtà si facevano degli scali costa a costa, si viaggiava, ci si fermava molto spesso, magari in dei porti, che poi vedremo anche come saranno fatti e che tipo di centri erano nella prossima puntata. E si viaggiava, peraltro, cosa che io non sapevo prima di preparare questa puntata, lo ammetto, quindi mi è piaciuta molto questa scoperta, solamente in certi periodi dell'anno. Cioè, nel senso, magari ci viene semplice immaginare, no? Perché ovviamente magari l'inverno è più, il mare insomma magari è più inclemente, però è una cosa a cui intuitivamente magari non si pensa. E quindi che succede? Succede che in certi periodi dell'anno si sapeva che il tempo era favorevole e quindi si poteva viaggiare, in altri periodi dell'anno invece questa cosa era interdetta. C'era già nell'antichità questo meccanismo, comunque già a Roma c'era questo tipo di, se vogliamo chiamarla, regolamentazione. La ritroviamo però anche a Pisa nel XII secolo, per esempio, dove ci sono testimonianze dove si dice che in sostanza si vieta di prendere il mare nel periodo che è compreso fra metà novembre e metà marzo. Ovviamente c'erano delle eccezioni, ce ne sono di documentate, ma questo tipo di ritmi, li chiama l'autore di Medioevo Marinaro, che è questo libro che insomma stiamo citando per costruire un po' le informazioni che sono poi prerequisito a questa nostra serie, di questa puntata, rendevano il mare molto più frequentato e popolato nelle stagioni calde, meno in quelle fredde ovviamente, tanto che se il viaggio da seguire era lungo non era inusuale attendere mesi alla destinazione proprio, prima di rimettersi in mare per tornare indietro. Quindi io mi muovo da A a B, arrivo a B, aspetto qualche mese perché non posso tornare e poi torno indietro. Quindi è un tipo di viaggio peculiare, diciamo. Le rotte europee poi, vuoi per il vento, vuoi per un lungo periodo di sperimentazione comunque, perché stiamo parlando di un mare chiuso, limitato e che comunque è conosciuto già da tantissime centinaia di anni ormai, erano relativamente stabili. Quindi quelle erano, alla fine è vero che cambia un po' la tecnologia, però sostanzialmente il modo di muoversi sul mare, il tipo di tappe che si fanno da una parte all'altra, rimane sostanzialmente quello. Ad ovest del Mediterraneo, per fare un esempio che sarà importante soprattutto quando parleremo della storia di Genova, ad esempio per andare da Barcellona oppure, che ne so, dalla Provenza e vuoi andare ad esempio in Tunisia, si sfruttava tutta la parte delle coste occidentali della Corsica e della Sardegna. altre isole importanti erano le Baleari, che facevano, diciamo, da luogo di controllo ideale per tutta la regione del mare occidentale, rendendole quindi anche delle isole particolarmente importanti e contese, no, tra tutte le potenze che operavano in quei luoghi. Ne abbiamo anche parlato quando abbiamo fatto la serie sull'Islam medievale, e anche qui, insomma, ci sono state battaglie anche importanti per il controllo di queste isole. Adesso, se guardate la geografia del Mediterraneo, ovviamente, come abbiamo detto in apertura, è facile capire perché l'Italia fu al centro di questo periodo, visto che, insomma, a breve distanza dalla nostra ci sono molte di queste rotte, di cui io adesso vi ho fatto solo un esempio, ma insomma ce ne sono tantissime che toccheremo negli episodi successivi, che passano per i porti più importanti o più funzionali del Mediterraneo. Andremo appunto nel dettaglio più avanti, nelle varie puntate, però a questo punto andiamo un po' più nel concreto, cioè abbiamo visto che ci sono delle rotte, abbiamo visto che solcare il mare è importante, abbiamo visto che essere in grado di navigare permette alle potenze di proiettare il loro potere a livello regionale, ma quindi se una potenza domani dice va bene, adesso io voglio imparare a navigare sul mare, che mi serve?
Che cosa ti serve, caro Riccardo? Ti serve un sacco di cose in realtà, la prima è soprattutto l'esperienza marinara, quindi devi pagare chi già lo sa fare. Sarà un leitmotiv di tutte queste grosse, no, città marinare, però un'idea di che cosa poi nell'effettivo servisse, o che comunque di che cosa dell'epoca si conosceva, possiamo averla tramite un libro scritto da un uomo del 400, quindi del 15 secolo, insomma appena finito, no, il periodo a cui non interessa, che ha racchiuso un po' che cosa significasse la vita marinara nel Mediterraneo in un libro chiamato De Navigazione. Qui, no, il libro che abbiamo scelto, no, di riferimento, questo Medioevo Marinaro, ne parla molto. Questo autore si chiama Benedetto Cotrugli, mercante e diplomatico, appartenente ovviamente alla Repubblica di Venezia, nato però, caro Riccardo, ad Approdo del Re.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions
apply. See website for details. Sì, ad Approdo del Re, ovviamente.
Spettacolare.
Si ride per non ridere, ma in realtà sono serio, perché è nato a quella che oggi si chiama Dubrovnik, che è stata utilizzata ovviamente per girare le scene di Approdo del Re del Trono di Spade, ma che allora faceva parte della Repubblica di Venezia e si chiamava Ragusa. Quindi nasce a Ragusa. Inizialmente fa degli studi nell'ambito legale, insomma filosofico-giuridico in realtà, quindi legale e filosofico, in tutta Italia, ma poi viene preso, insomma, da suo padre e viene detto: io faccio il mercante, anche tu farai il mercante. E quindi lui è costretto ad abbandonare, no, questa sua grande volontà di essere, insomma, un uomo di riflessione, un filosofo, ma la riprenderà in tarda età, quando, riparato all'interno del regno aragonese, quindi a Napoli, scriverà una serie di libri, tra cui quello che più interessa a noi è questo De Navigazione, redatto tra il 1464 e il 1465, e dedicato al doge e al senato veneziano, quindi per farci capire che comunque era ancora un uomo della Repubblica di Venezia. È una testimonianza molto importante per ricostruire effettivamente tutti gli strumenti, ma anche come la si pensava sulla navigazione al tempo, perché a differenza di tutti gli altri libri che possiamo trovare del tempo, che però erano più che altro degli zibaldoni, quindi delle memorie, delle cose che alla fine non servivano per creare una letteratura, no, del periodo, non erano forse probabilmente neanche scritti perché fossero letti da altri, se non da quelli a cui interessava in quel momento. Lui, che è un umanista invece, no? Che è uno che ha studiato, invece ha questo proposito di costruire qualcosa di onnicomprensivo circa la vita dei marinai, ed effettivamente ci lascia un sacco di nozioni, peraltro nozioni che lui ha provato in prima persona, perché ha un'esperienza quarantennale praticamente all'interno di molti viaggi per mare, da Venezia alla Provenza, a Barcellona, anche sotto bandiere diverse, quindi sa anche le differenze delle varie città, no? Che ovviamente non c'erano solo le nostre repubbliche, c'erano anche altre città molto importanti dal punto di vista diciamo marittimo. Quindi ci dà varie informazioni sulla vita marinara a Rora, a partire anche dalle carte geografiche, da tutto quello che un bravo marinaio deve saper fare. Quindi è importantissimo dal punto di vista letterario, perché ci dà la possibilità di avere uno strumento che abbracci tutta la vita marinaia, e anzi ci dà anche quello che secondo lui è il concetto, no? il marinaio perfetto. Cioè, secondo lui il marinaio perfetto deve saper citazione: sapere la carta da navigare, bossola marittima et ragion degli venti et lo arbitrio, et infine tutta la presente nostra arte. Cioè, quindi praticamente lui ci dice anche che chi arrivava sulla nave aveva un apprendimento, proprio una specie di tutoraggio, no? Il famoso mozzo che noi vediamo in varie insomma anche film, no?
Spugna!
A tema marinaio.
No, scusate, quello.
In realtà era proprio quello, era qualcuno che stava apprendendo l'arte per diventare poi a sua volta un marinaio. E quindi come inizio, secondo lui, c'è dei compiti semplici: vogare la barca, aprire la meccana, sapere andare per le sartie, svuotare la sentina, cacciare l'ancora et simili esercizi. Poi, ovviamente, a un certo punto, avendo imparato un po' tutto, c'era anche l'esame, caro Riccardo. L'esame a bordo della nave, fatto da un marinaio esperto, solitamente il pilota, quindi uno di quelli che si occupava proprio della navigazione, e alla fine l'avrebbe sfidato nella risoluzione di alcuni casi pratici, per esempio come ci si comporta con certi venti, come si esce dal porto, come si legge una carta nautica, come si misurano le distanze.
Quando scendi dalla nave devi guardare a destra dallo specchietto.
Esatto,
no?
esatto. Tipo devi dare la precedenza ai vecchietti.
La cintura, tutte queste cose.
Tutto. Alla fine di tutto questo, quando questo marinaio esperto aveva deciso che il mozzo era pronto, c'era una vera e propria cerimonia, caro Riccardo, che praticamente promuoveva il mozzo e lo faceva diventare un marinaio a tutti gli effetti. Ovviamente in tutto questo, bello la teoria, bello che ti spiegano tutto, la pratica era ben altra cosa, perché poi una volta che tu sei diventato marinaio, nessuno ti segue più, no? Come si dice, devi essere ben presente a te stesso. E comunque, alla fine di tutto, lui ci dice che nessun calcolo di nessun tipo, nessuno strumento può sostituire l'esperienza maturata sul campo. Perché? Perché effettivamente la navigazione che noi conosciamo del Medioevo è una navigazione che si basa moltissimo sull'esperienza, e poi anche con l'aiuto di questi strumenti che per loro natura non riuscivano a essere, soprattutto all'inizio, no? Magari nei primi secoli, precisissimi. Quindi ci concede questa opera di farci un'idea di tutte le conoscenze nautiche. Però come si navigava nel Mediterraneo? Allora, innanzitutto era necessario stabilire la posizione del punto nave. Che cos'è il punto nave? L'esatta posizione del bastimento in mare, in un dato istante. Quindi quello che per noi oggi sono le coordinate geografiche, no? Quelle che noi sappiamo, latitudine e longitudine. E anche lì era il primo problema di ogni marinaio, comunque di ogni nave che solcava il mare. E quindi come fosse possibile per queste navi, costrette da venti e correnti alla fine ad avventurarsi in mare aperto, come fosse possibile trovare effettivamente queste rotte, è sempre stata un'idea un po' un po' strana, no? Una domanda che molti si sono fatti, diciamo. Ed è non è un caso che ovviamente anche nel Medioevo la navigazione per costa, o anche detta per costeriam, quindi cercando di avere sempre come riferimento visivo un tratto di costa conosciuto, fosse la navigazione principale. In realtà però si è anche visto che ci sono altri tipi di navigazione che venivano utilizzati, per esempio la navigazione d'altura, quindi le rotte cosiddette di peleggio, pareggio o tragetto, non era sconosciuta. Però gli itinerari costieri avevano un duplice vantaggio, cioè rassicuravano il marinaio che la terra era comunque vicina e non ci si perdeva
per non sapere leggere e scrivere, io esatto. Voglio vedere, poi vediamo.
Che mi sembra già una cosa abbastanza importante. Ma soprattutto anche consentivano anche soste frequenti per il vettovagliamento, le operazioni commerciali, ma anche il riparo da improvvisi venti, no? E tempeste improvvise. Però a un certo punto, amico mio, ci si va in alto mare, e in alto mare erano gli astri a comandare, no? Di giorno il sole, di notte le stelle. Misurabili queste, insomma, questo tipo di navigazione per tenere la rotta era misurabile tramite vari arnesi, in realtà erano vari strumenti che in realtà erano molto antichi, tipo la balestriglia, detta anche bastone di Giacobbe, che era divertente da dire come nome, che praticamente era un regolo dotato di una barra traversa, e alla fine si poteva ottenere la distanza angolare di un corpo celeste oppure la sua altezza dall'orizzonte, quindi comunque in questo modo stabilire le rotte, no, tramite anche le carte. Oppure più frequentemente l'astrolabio, che insomma conosciamo, l'abbiamo visto almeno un po' tutti, no? Questo cerchio con una rappresentazione della sfera celeste, con vari pesi, no? E vari strumenti che ci potevano indicare poi effettivamente tramite la posizione degli astri dove si era. Questo strumento, ci dice qualcuno di più letterato di noi, cioè Geoffrey Chaucer, che fosse molto semplice da utilizzare. Ce lo dice nel 1392, fa un Tractatus de Astrolabio, in cui cerca di insegnare al piccolo Lewis di 10 anni, probabilmente suo figlio, come si utilizza. Quindi, se lo insegniamo a un bambino di 10 anni, l'utilizzo dell'astrolabio pare non fosse proprio difficilissimo. Ora, tutto bello questo, Riccardo, gli strumenti, bello, carino tutto. Ovviamente l'osservazione diretta era comunque la preferita di un marinaio esperto rispetto a tutti i calcoli scientifici che si potevano fare, perché l'ho fatta tante volte questa strada, più o meno so di che cosa stiamo parlando.
Il problema dell'essere umano, che non c'è niente di scientifico che possa battere l'esperienza personale, purtroppo, dal punto di vista dell'uomo.
Più che altro, Riccardo, mi viene da dire che per spezzare una lancia in favore degli uomini, che noi sentiamo parlare di astrolabio, di tutti questi strumenti, e pensiamo a una navigazione di tipo astronomico, no? Che è quella che facciamo comunque noi, che latitudine e longitudine più o meno sono quelli. Il problema è che gli strumenti che si conoscevano ai tempi potevano calcolare solo la latitudine. La longitudine fino al XVIII secolo, perché Amerigo Vespucci avesse più o meno un'idea, negli usi scritti abbiamo un primo riferimento di quel tipo, la longitudine fino al XVIII secolo non sarà possibile calcolarla. E quindi era comunque molto meno preciso rispetto a quello che possiamo pensare noi, quei tipi di strumenti. Quindi anche la conoscenza, soprattutto in una navigazione tipo costiero, comunque che si rifaceva molto alla geografia del posto, veniva premiata perché quelli erano riferimenti che effettivamente erano precisi. Se io conosco una data d'isola perché sono 20 anni che ci arrivo, quell'isola sta lì, in 20 anni non si cancella, fortunatamente, diciamo. E quindi a un certo punto, fino all'invenzione del cronometro, praticamente non si potrà sapere, no, dove siamo a livello longitudinale, perché non sappiamo la distanza dal meridiano. E alla fine poi questi strumenti erano peraltro pure abbastanza imprecisi, e quindi ci si fidava fino a un certo punto. Più o meno erano quella cosa, vabbè sì, abbiamo anche gli strumenti con noi, quindi la navigazione sarà sicuramente precisa. Era più o meno a questo che servivano, no? Essere un po' un incitamento, una cosa per avere coraggio. Un po' come navigare a costa, e quindi... Da questo punto di vista, purtroppo, l'esperienza ancora era fondamentale rispetto alla tecnologia. Sarebbe arrivata un po' in un certo modo. Però, alla fine di tutto, qual è la cosa importante che si devono capire? A parte un po' la posizione, questo sì, ma anche la direzione e la velocità. E quindi per questo furono fondamentali due altri tipologie di strumenti. Le carte nautiche, tanto per dirne una, no? E anche i portolani, ovvero che erano dei resoconti con cui in cui erano scritti dove erano i porti, che cosa ci si poteva dire, tutto quanto, e grazie a quello costruire proprio una carta nautica che avesse anche menzione dei porti che si potevano trovare man mano che si arrivava. Quindi queste furono fondamentali, ma anche l'utilizzo di clessidre e ampollette che calcolavano fondamentalmente il tempo, no? Che ci si metteva ad arrivare da un dato punto a un altro, e quindi poi sulla carta nautica col compasso tracciare le varie rotte percorse, e alla fine la navigazione, anche quando no, il vento ti portava via o quant'altro, diventava un arrivo, trovo la latitudine di un dato punto e comincio piano piano a calcolare i tempi e capisco tramite la carta nautica quanto ci metterò ad arrivare alla terraferma, anche se mi sono perso. Quindi alla fine la strumentazione serviva più che altro anche come riferimenti quando la navigazione si andava un po' a farsi benedire, no? La navigazione precisa che si aveva in mente, perché il mare, come si sa, gioca anche brutti scherzi. E quindi alla fine tutta questa serie di strumenti sono stati poi creati nell'arco del tempo. Immaginate ovviamente che un marinaio del 1100 e uno del 400 avevano strumenti diversi e magari quello del 400 più precisi rispetto, no, a quello al suo predecessore. Però più o meno il nostro buon mercante veneziano ci fa tutto questo resoconto per dirci che fino a che punto era arrivata la scienza marittima dell'epoca.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.
E tutto sommato siamo arrivati alla cosa importante, quindi è la tecnologia ci ha costruito questa roba, però il mare è comunque qualcosa di strano, di alieno rispetto a noi, no? Di diverso, che nasconde anche determinati pericoli. Quali erano i pericoli del Mediterraneo?
Più di uno in realtà. Partiamo dall'elefante nella stanza, cioè il mare stesso, nel senso il mare comunque è un pericolo, e su tutto quello che si teneva di più era finire in acqua e annegare, motivo per cui, no, Costa, tu dicevi giustamente prima, sì, bello tutti i tipi di navigazione, però fammi vedere la terra, perché comunque se succede qualcosa io voglio, no, avere la terra vicino, posso nuotare, posso avere qualcuno che mi viene a prendere, no? Poi nuotare, insomma, non era neanche così scontato, però diciamo che quantomeno rassicurava. C'era poi anche la paura di naufragare magari in qualche posto sconosciuto, remoto, no? Non c'era nessuno che potesse più venirti a prendere, insomma il mare di per sé già faceva paura. A parte questo, poi c'era anche chi frequentava il mare, e chi è che frequentava il mare? Sostanzialmente, a parte i mercanti, c'erano i pirati, che noi forse associamo più spesso a un periodo più moderno, no? Ce li immaginiamo sempre in isole esotiche, tropicali, ma in realtà, come insomma sapete se avete già seguito altre serie di questo podcast, c'erano già nel Mediterraneo. Chi erano questi individui? Dobbiamo un po' distinguere innanzitutto, perché c'erano i pirati, cioè i veri e propri imprenditori, come li chiameremmo oggi, cioè quelli che si mettono in proprio, si prendono una bella nave, delle armi, dell'equipaggiamento e si mettono ad assalire le navi mercantili sotto la loro stessa bandiera, cioè non lavorano per nessuno praticamente, e tutto quello che viene è tutto di guadagnato. Anche perché, vammi a dire qualcosa, no Costantino? Cioè io sto lì...
Beh, sì.
Eccomi, esatto. Oltre a questi poi ci sono anche i corsari. Chi erano i corsari? Persone, nobili minori, avventurieri, gente comunque da un certo punto di vista autorizzata, che combattendo sotto una bandiera in particolare, che poteva essere quella di uno Stato, insomma, per quanto abbia senso parlare di Stato in questo periodo, però comunque di un'entità politica, assaltavano le navi nemiche, con l'incentivo che poi alla fine tutto quello che riuscivano a tenersi era loro. Il fenomeno era comune, tanto che insomma esistevano delle assicurazioni contro questo tipo di pericoli, ma tu mi insegni, Costa, qual è la migliore assicurazione che non degli uomini armati a bordo pronti a difenderti? E quindi alla fine non era inusuale affatto che, esattamente come ci aspetteremmo per un viaggio a piedi, c'era una piccola milizia militare a bordo con il compito di contrastare eventuali assalitori, pirati o corsari che fossero. Le armi principali erano quelle che potreste pensare in un contesto di combattimento relativamente ristretto. C'erano delle lance che servivano magari a tenere a distanza, no, nemici che potevano provare a venire sulla nave. Spade. Non si andava troppo per il sottile però, perché alla fine tutto quello che è maneggevole e facilmente reperibile va bene, quindi anche coltellacci e cose così non ci formalizziamo.
Beh, d'altronde... Io non so neanche più come si taglia una gola. Scusate, citazione coltissima.
Coltissima.
Disney.
Coltissima. E, ovviamente tutte queste armi, quantomeno le persone dovevano sapere come usarle e dovevano essere in forze, requisito tra l'altro necessario comunque per tutto il resto delle attività. Vogare, in generale sostenere un lungo viaggio è pericoloso, no? Eccetera, eccetera. Ovviamente dove c'è la domanda si crea l'offerta e quindi, anche se più tardi, perché insomma dobbiamo aspettare il 300 grosso modo per assistere a fenomeni di questo tipo, si creano dei veri e propri professionisti. Cioè, che succede? Succede che ci sono delle compagnie di ventura, degli ordini, che cosa fanno? Mettono a disposizione la loro potenza al miglior offerente, come dei mercenari a tutti gli effetti, concedendo la garanzia di avere dei professionisti dalla propria. Quindi se io voglio mettermi in viaggio, so che devo fare una rotta particolarmente lunga, particolarmente pericolosa, cosa faccio? Beh, mi affido a dei professionisti, no? Pago questo servizio, quindi pago qualcuno che viene sulla mia nave, magari mi accompagna, so che posso stare relativamente tranquillo. Peraltro, proprio in Medioevo Marinaro si parla anche di questo tipo di figure, i tradimenti, no? Perché magari uno che si aspetterebbe da questo tipo di persone, che magari siano disposte a tradire, no? alla prima occasione, le persone che accompagnano, avendo loro le armi, ma in realtà erano particolarmente rari come tipo di comportamento, perché era una figura che per forza di cose viveva anche di reputazione, e quindi ovviamente riuscendo ad avere una certa reputazione, riuscendo a garantire che certi viaggi riuscivano a compiersi, si riusciva ad avere un'andata e un ritorno, ovviamente garantiva il fatto che quella compagnia fosse più apprezzata e ovviamente potesse alla lunga guadagnare di più. Quindi quando ovviamente i pericoli ci sono e insomma diventano sempre più importanti, anche perché le tecnologie dei navigatori e dei mercanti migliorano anche quelle dei pirati e degli assalitori, chiaramente, quindi sempre
giustamente
esatto, è sempre un rincorrersi, però gli equipaggi tendenzialmente si adeguano a questo. E le tecnologie sono una parte centrale di tutto questo discorso, perché ovviamente stiamo parlando di un periodo abbastanza lungo, quindi insomma ci saranno anche dei casi specifici, però è importante iniziare a capire che tipo di navi e che tipo di figure c'erano proprio su queste navi. Alla fine della fiera chi è che si muoveva veramente? Se noi avessimo fermato una nave ipoteticamente, no, nel Medioevo che solcava una rotta, per esempio quella attraverso la Corsica e la Sardegna che abbiamo menzionato prima, quale tipo di persone ci troveremmo davanti?
Allora, caro Riccardo, partirei prima da che tipo di nave potevi trovare davanti, perché mi sembra, no, diciamo, fondamentale. Allora, diciamo questo innanzitutto: se parliamo di nave nel Medioevo prendiamo un granchio. Perché? Perché la nave era soltanto una tipologia di imbarcazioni, ok? La naves, cioè il termine navis, quindi al plurale naves, era riferito soprattutto dopo il 1000 a quelle di uso commerciale, che quindi erano fatte in una data maniera e in un altro modo. Tutte le navi insieme, quindi l'insieme dei carri navali, insomma marittimi, no? Erano chiamati ligna, e indovina perché? Perché erano fatti di legno, molto semplicemente, essendo la maggior parte delle cose costruite in legno, ci si riferiva come ligna. Invece le navi erano solo la parte più... la navis era solo quella destinata al commercio. Dal punto di vista proprio terra-terra mi verrebbe... anzi, acqua-acqua mi verrebbe da dire, caro Riccardo, si dividono le tipologie di imbarcazioni in due, ovvero quelle a scafo tondo e quelle a scafo sottile. Perché? Perché quelle a scafo tondo, che erano tra l'altro quelle di più, quelle maggiormente usate, erano quelle a scopo commerciale, quindi le naves, mentre le altre erano quelle che erano a più basso pescaggio, quindi erano comunque dotate, insomma, organizzate per viaggi anche più brevi, ma soprattutto erano quelle usate per la guerra. No, quelle maggiormente usate per la guerra. Ora, non è che fosse solo quella la differenza, ma soprattutto anche tra quelle con lo stesso scafo le differenze erano enormi. Potevano essere diverse per dimensione, per funzione, cioè proprio per quello a cui servivano, anche per il periodo storico in cui sono state costruite, ma anche dal luogo di provenienza. Avevano, e ovviamente tutta una serie di peculiarità tecniche di cui non parleremo perché... innanzitutto non sono la persona deputata a farlo, ma soprattutto non mi sembra il caso di partire con 2 ore di spiegazione, di spiegone sulle differenze tra navi. Però potevano avere tanti nomi differenti, di cui ve ne riporterò solo alcuni perché sono divertenti, tipo la barbotta, la caracca, queste stiamo parlando solo di quelle commerciali, la caravella e il caravello erano entrambi, perché il caravello era più contenuto rispetto alla caravella. La caravella sarà una di quelle che diventerà molto più, cioè, più famosa nel tardo medioevo, ma soprattutto anche grazie al fatto che le caravelle sono quelle che ha preso Cristoforo Colombo per andare a scoprire un altro continente. Ma c'è anche il panzone, caro Riccardo, il panzone e anche la cocca. Insomma, questi sono i nomi che mi piacevano di più. Comunque erano... tra tutte queste c'erano anche dei modelli intermedi, quindi delle fusioni magari tra le due, no? Una che non è proprio un caravello, ma non è nemmeno una caravella e così via. E, però erano tutto interessante perché? Perché a seconda di chi le costruiva, a che cosa servivano, no? Anche per il tipo di carico che dovevano portare, sono create tutta una serie di imbarcazioni, ma ce ne sono proprio tante, i nomi sono tantissimi. E poi alla fine dipendeva, insomma, dalle raffigurazioni superstiti e dai contratti di costruzione, però possiamo dire che i legni a scafo tondo avevano, per esempio, a poppa un cassero e 2 grossi timoni laterali che erano azionati da una barra che metteva direttamente nella timoniera. Poi in realtà, sono stati affiancati e sostituiti successivamente da un unico timone centrale. A prua c'era un castello rudimentale sopraelevato che era destinato a ospitare i soldati, quelli di cui comunque inizialmente hai parlato tu, perché ci si difendeva anche così. Erano generalmente dei legni molto capienti, la lunghezza era circa il doppio della larghezza al baglio maestro e il triplo dell'altezza al puntale. Avevano 1 o più punti, coperta e corridoio, e che erano caratterizzati dall'esclusiva propulsione a vela. Per questo avevano 1 o 2 o 3 alberi inclinati in avanti che erano muniti di antenne e armati a vela latina, ovvero probabilmente quella di forma triangolare. Ok? Quindi in generale era questo. Inizialmente, per gran parte del Medioevo, erano comunque di dimensioni contenute, mantenendo sempre le stesse proporzioni, andando avanti nel tempo, la tendenza sarà quella di aumentare le dimensioni, ma i rapporti che vi ho detto rimangono sostanzialmente invariati. Soprattutto, ovviamente, il gigantismo navale, si parla proprio di gigantismo navale nel libro, sarà più del 3 e del 400, non dei primi periodi del Medioevo, perché ovviamente evidentemente il commercio si era ingrandito così tanto, anche no, con lo sviluppo di cui tu hai parlato, da dover necessariamente costruire qualcosa di più grande anche per dare sfoggio della propria ricchezza, no? Immagina le repubbliche dovevano dare sfoggio, no? Dovevano essere migliori degli altri. E di questo si parla per quelle a scafo tondo. Poi ci sono quelle a scafo sottile, che non erano ovviamente principali all'interno del contesto marittimo, cioè il nervo delle marine mercantili di tutti i regni e stati che esistevano nel Mediterraneo erano ovviamente quelle tonde, però ovviamente erano affiancate da qualcos'altro. Perché? Perché non sempre i soldati presenti nelle navi mercantili potevano bastare a garantire sicurezza per i trasporti, soprattutto quando erano magari più navi, caro Riccardo. Quindi a un certo punto si ritiene necessario fare altro, ovvero affiancargli delle navi più piccole che facevano dei tratti brevi, che magari erano solo quelle che partivano dal porto, no? E andavano a difendere la costa e le navi che ci stavano arrivando. Quindi non sempre seguivano poi tutto il viaggio, magari facevano solo dei brevi tratti. E quindi erano necessarie comunque, perché alla fine i pirati o comunque i malfattori erano comunque sempre più, no? Come si dice, coraggiosi, ecco, mettiamo così.
Audaci, e quindi, audaci.
Esatto, audaci, si ritiene necessario prendere altre robe. Ovviamente anche qui la varietà onomastica puoi immaginare che sia molta. Andiamo dal Chelandion, il Brigantino, il Bucio, però anche un
Costantino, attenzione.
Lo so, non è colpa mia se a Roma vuol dire anche un'altra cosa, caro Riccardo. Però anche qui c'è un Bucio anche tra quelle tra le navi tonde, quindi insomma, posso dire una cosa un po' greve? Il Bucio piace a tutti. Scusate.
Piace a tutti, dai.
Scusate, faceva ridere, bisognava dirlo, scusate. Poi anche altre, Feluca, Fregata, Fusta, Galea.
Nando Martellone, approved this content.
Esatto. Grazie, Nando Martellone, è sempre con noi. Comunque, ci sono tanti altri nomi, tra cui ovviamente anche la Galea, il Galeone, no? Che sono nomi che conosciamo di più. Ci sono tante altre cose che differiscono questi nomi. Sicuramente quello che ha fatto più fama è la Galea, soprattutto perché è arrivato, no, nelle sue varie versioni fino a praticamente il XVIII secolo, cioè nel Mediterraneo la Galea verrà utilizzata fino al 700, quindi sarà comunque quella che è più importante. Tra l'altro il suo nome deriva dal greco bizantino galeos, che significa squalo, perché il suo aspetto esteriore ricordava quello, mi piaceva dirlo. Sicuramente tutti questi legni però erano figli di quelli di epoca antica, perché le navi da guerra dell'epoca greca e poi romana, che poi saranno ovviamente riprese dai bizantini, quindi le biremi, le triremi, le quadriremi, insomma tutte queste erano fatte più o meno in questa modalità qui. Erano molto più grandi, insomma erano grandissime, 60 metri di lunghezza, pescaggi di 2 metri e mezzo, così. Però poi queste qui poi piano piano sono state sorpassate, verrà utilizzata una nuova nave chiamata Liburna, già dalla battaglia di Azio, caro Riccardo, quindi stiamo parlando comunque di tempi antichi. Però questa Liburna verrà poi modificata e passerà ai bizantini. Poi tra VI e VII secolo comincia ad arrivare un altro tipo di nave, sviluppata, che poi porterà alle creazioni di quelle successive, chiamata il Dromone, che insomma non si sa bene che cosa significa, pare che però fosse attinente al fatto che fosse molto veloce. Questa sarà molto famosa, tanto che praticamente subito viene adottata, indovina un po' da chi? Dai nemici dei bizantini, certo. Arabi e normanni, subito. Quindi questo ci fa capire che fu molto importante questo Dromone. Però insomma, com'era fatto questo ragazzone? Aveva 2 ordini di rematori, 25 o 27 banchi di voga. E perché? Perché la cosa importante, la differenza tra la parte commerciale e quella di guerra, è che quelle militari erano a doppia motore, diciamo. Vento, quindi avevano anche loro degli alberi con le vele, ma anche a remi. Perché? Perché nel momento giusto bisognava arrivare, no, vicinissimi e andare a scontrarsi con i nemici, e quindi bisognava avere i rematori. Successivamente però quella che, come detto, diventa sicuramente la più importante è la Galea. Soprattutto nel 200, insomma, è la nave, è the thing, ok? Avrebbe ospitato parecchi uomini, 25-30 banchi per lato, quindi fino a 100-120 uomini in totale saranno sulla Galea. Tutti uomini, quasi tutti uomini liberi, regolarmente stipendiati. Per mettere insieme questi equipaggi era necessario uno sforzo economico niente male, mi viene da dire. Gli ufficiali avevano il compito di decidere il momento in cui far lavorare tutti questi uomini. accollandosi tutti i rischi di quello che serviva. Ovviamente il primo tra tutti è passare da 0 a 100, no? dal nulla alla velocità massima, grazie allo sforzo di tutti quanti insieme. E poi, tra l'altro, questa cosa di avere tanti uomini, tanti remi, crea un problema di peso. Cioè, avere tanti remi voleva dire avere fino a 60 kg in più di... insomma, no, o meglio, ogni remo era 60 kg in più. Quindi stiamo parlando di un peso eccessivo, quindi anche qui si mettono i contrappesi sulla nave, certo, per evitare che questa roba crei un disastro di proporzioni epiche e tutto quanto. Uno switch ulteriore che si fa a un certo punto, si passa nel XIII secolo ad avere 3 rematori per banco, che è una roba, insomma, che porta il numero a 180 persone dentro una nave, dentro una sola nave. E a quanto pare questa cosa fu dovuta a un genovese, Benedetto Zaccaria, nel 1291, mentre praticamente sta combattendo contro una squadra saracena, e lui era assieme al re di, insomma, soldato dal re di Castiglia. Pare che poi questa cosa prendesse piede, anche se ovviamente per colpa di questa cosa c'è meno spazio a bordo, perché ci sono più uomini, certo, più casino. Però questo pare che prendesse piede, cioè fosse una cosa importante, perché più uomini a bordo vuol dire più combattimento e più quant'altro. Ora, amico mio, come si trovavano questi uomini?
Beh, si mettevano annuncio, bello, no? Certo. Su un giornale. No,
certo, certo. Siamo tantissimi. Qua. Avevano bisogno di tanta questa... Ovviamente la maggior parte erano i marinai evocatori. Sino a buona parte del 200 le galee, di qualunque parte fossero, genovese, veneziana, catalana, non importa, arrivavano fino a 100 uomini, a 120 uomini. Alla fine del secolo, dopo l'invenzione del terzarolo, in realtà si arriva a 160-180 unità, diversi uomini armati, e in più poi c'erano gli arcieri e i balestrieri, quindi si arrivava fino a 220 uomini, un casino di gente. Quindi alla fine si arriva a una vera e propria specializzazione degli uomini, fino a un affinamento di tutti i ruoli. Quindi una flotta in assetto da combattimento era comandata da uno solo, l'ammiratus o admiratus, una figura che alla fine inizia proprio nel 200. Poi seguiva il capitaneus, che era corrispondente in campo commerciale al patronus delle navi commerciali. Questa carica in teoria doveva essere data a un uomo di esperienza, però era anche possibile che fosse affidata a figure di spicco, quindi gente che valeva politicamente ma che aveva zero esperienza, però gli si mettevano dei consigliari, no? Dei consiglieri, ovviamente, come poi vediamo un po' dappertutto anche in termini militari. La principale figura poi di collegamento tra i marittimi, quindi i marinai veri e propri, e lo stato maggiore era il comitus, ovvero il più esperto di sottufficiali, una specie di nostromo, di quello che poi sarà il nostromo nella navigazione di epoca moderna. E questo praticamente spettava la coordinazione del lavoro. Era coadiuvato da due uomini, il subcomitus, quindi un vice comitus, e l'aguzzinus, un termine che è derivato dall'arabo al-wazir, cioè sorvegliante, cioè quello che era responsabile della disciplina di bordo e di preposto a somministrare eventuali punizioni. Poi c'era uno scriba navis che aveva la responsabilità di redigere il registro di bordo, dove c'erano tutti i conti aperti all'equipaggio, le spese generali, un po' tutto. Poi c'era il nauclerius, chi era? Quello che aveva il compito di tracciare la rotta e sovrintendere alle manovre. Poi, l'abbiamo già detto, c'era il pilotus o piloto, che era in realtà soldato nel corso della navigazione per compiere brevi tragitti. Perché? Perché ovviamente navigando a costa e per brevi tratti, chi si proponeva come pilota, chi si prendeva come pilota? Uno del posto, che conosceva la situazione e quindi per quel breve tratto era il migliore che tu potessi trovare. Non è che partivano da casa con uno e rimanevano con quello. Il pilotus era quello che si pagava maggiormente, insomma, più velocemente, no? Nei vari giorni potevi avere diversi. Poi, dopo di questi, che seguivano i marinari, o i vogueri, o i rematores, numero variabile, e poi anche singoli marittimi diversi, maestri d'ascia, tutto quello che ti può venire in mente, no? Quelli che servivano per le riparazioni e quant'altro. Ora, Il reclutamento era in parte organizzato, in parte volontario, ma non era facile perché c'era gente che aveva paura delle tempeste, dei fortunali, il timore dei pirati e dei corsari, le dure condizioni della vita di bordo, quindi la maggior parte della gente si teneva bella lontana, no? Però c'era sempre chi aveva problemi economici, chi non aveva niente da fare nella vita e quindi qualcosa doveva fare per sopravvivere e quant'altro. Quindi alla fine si trovava sempre qualcuno, però talvolta la professione passava, come dire, di padre in figlio. Fino almeno al XV secolo, quindi al 400, i marittimi erano in prevalenza uomini liberi che erano regolarmente stipendiati. A Venezia, a Genova, a Barcellona era una pratica insomma usata quella di corrispondere un anticipo sul salario pattuito, e quindi alla fine la gente aveva subito dei soldi con cui inizialmente sostenevano subito la famiglia, no? Che io manco per tanto tempo, però intanto tieni questi, poi io ritorno, forse. Così. Comunque, le operazioni di ingaggio ovviamente erano differenti di porto in porto, cioè non c'era una tradizione comune, quindi ogni zona faceva un po' come gli pare. Però il marinaio poteva essere arruolato a giornata per un certo viaggio, quindi per un viaggio specifico, o addirittura a mese per un certo numero di mesi. Quindi c'erano diverse tipologie di contratto. Così. E il reclutamento avveniva a parte, cioè si poteva partecipare agli utili della spedizione. Per esempio i corsari facevano così, no? Tu ti arruoli, poi prendiamo quello che dobbiamo prendere e poi si divide. Nel caso di viaggi insomma, commerciali con grosse navi, al salariato era anche riconosciuto un diritto di portata, ovvero te porti qualcosa di tuo da commerciare e quello che cioè, insomma, paghi una specie di affitto, no? Ti trattengo una specie di affitto, però poi quello che vendi è tuo, cioè i proventi di quello. Così. Spesso e volentieri il padrono stesso si teneva per lui una parte, no, dello spazio per dividere. Anzi, a volte capitava anche che l'intero carico fosse suo. Però a quel punto il salariato andava là e faceva: senti, ma io devo partecipare qui perché sennò che mi hai dato? Così. Quindi con tutta probabilità tutto questo sistema che ti ho raccontato, caro Riccardo, potrebbe probabilmente arrivare da un sistema orizzontale precedente, quindi fino al XII secolo, chiamato compagnia, cioè un piccolo ristretto numero di uomini in cui nessuno era capo, in cui però c'era una divisione, no, dei proventi in qualche modo organizzata. Quindi pare che da questo poi si sia sviluppata tutta questa serie di cose. Ovviamente, stava a Sandir, in caso di guerra le città marittime potevano giovarsi della leva obbligatoria, a cui dovevano contribuire i sudditi, i cittadini, a seconda, no, di quello che potevano fare. Soprattutto potevano pagare le spese d'armamento, questo indubbiamente. E quindi, come vedi, c'è, no, una specie di grosso un grosso mondo poi all'interno dello stesso reclutamento, già dal fatto che c'era tutte maestranze, tutte cose, situazioni particolari, ma anche nello specifico come fare le cose, no, a livello breve, a livello piccolo, come distribuire i soldi. Insomma, tutto un mondo strano e un microcosmo quasi, che è comunque interessante da vedere. Direi che però vi ho tediato abbastanza, oggi ho parlato un sacco.
No, vabbè, ma ci sta, è la prima, come dire, la prima parte. Ne seguirà una simile, magari anche un po' più breve, però una simile su sempre il capire un po' dove siamo, chi sono gli attori, cosa ci sarà. Per esempio parleremo un po' dei porti, che oggi abbiamo un pochino trascurato, e poi ci butteremo più nella parte delle repubbliche, diciamo, vere e proprie. Allora, innanzitutto vi consigliamo questo libro che abbiamo consultato per fare questa puntata, che secondo noi è super interessante, si legge molto bene, molto narrativo, ma soprattutto ha tantissime citazioni, che non so se la pensi anche tu così, ma secondo me impreziosiscono molto il libro.
Assolutamente sì,
e lo rendono veramente, veramente interessante. E a un certo punto c'è una lista dell'equipaggiamento che si portava, no? Che è stato ritrovato una lista dell'equipaggiamento di una persona, c'è una lista infinita di cose, delle cose più disparate. E non lo so, a me, piace molto, è uno spaccato un po'.
Sono super interessanti, ma anche, ecco, per esempio qui c'è, per quanto riguarda il discorso delle leve e cose, c'era una tabella di un genovese, no, di Doria, che nel 1285 fa la leva, e quindi c'è tutta proprio la divisione, Riviera di Levante, Riviera di Ponente, tutto quello che dovete darci, insomma, c'è scritto tutto. Queste sono cose super interessanti, se ci vai a pensare, no, a un'organizzazione così incredibile, che quando noi invece pensiamo che magari nel Medioevo erano tutti, o meglio, a livello mainstream si pensa nel Medioevo erano tutti poveracci,
certo, sì,
sciocchi.
Sì. Sai, ogni tanto c'è un meme su internet, no? Il filtro medioevo, quello che ti fa vedere,
sì,
no?
Tutto... il terribile filtro medioevo, che poi è uno dei tanti filtri che vengono applicati sistematicamente,
sì,
dal,
sì,
cinema, che è terribile.
Vabbè, insomma, con tutti i loro limiti, dai, alla fine servono anche quelle cose, secondo me, lo sai come la penso. Comunque, va bene, non ci dilunghiamo oltre. Allora, noi vi diamo appuntamento innanzitutto al prossimo episodio, dove, come abbiamo detto, continueremo un po' su questa falsariga a trattare l'argomento. Per chi dovesse essere al Salone del Libro questo weekend, che quindi parliamo del 22, ricordami Costantino, noi saremo...
Sì, domenica 22.
Noi saremo lì al Salone del Libro senza nessun ruolo in particolare, in realtà, ma saremo lì a girare un po' tra i banchi, quindi se foste anche voi lì a Torino, ovviamente, al Salone del Libro, e aveste voglia di incontrarci e contattarci, scriveteci pure. Ovviamente i nostri Patreon sanno già tutto, mi riferisco a tutti gli altri ascoltatori. Ci trovate lì e ci daremo un piccolo appuntamento, magari ci prendiamo qualcosa insieme e ci conosciamo, che ci fa sempre piacere. Detto questo, ovviamente continuate a seguirci su tutti quanti i nostri canali, Spotify, Apple Podcast, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Non ve lo ricordo di nuovo. Ringrazio ancora una volta tutti i Patreon e tutti voi che ci avete ascoltato. Ci sentiamo nel prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.